Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e grazie per averci scelto. Il perdono di Dio è misericordia. Dal saggio del padre Vincenzo Insolera, La confessione, un sacramento mal compreso. Conducono Franca Salerno e Marco Cardinali. Seconda parte. La riconciliazione è liberazione e motivo di gioia.
Quando andiamo a riconciliarci, conviene farlo previa una sincera preparazione. La confessione non bisogna improvvisarla e non includervi frasi senza senso come ad esempio «mi accuso anche dei peccati che non conosco». Se non si conoscono, non sono imputabili. Molti iniziano dicendo «beneditemi, Padre, perché ho peccato». Ma i peccati non meritano una benedizione. Tutt'al più si potrebbe dire «mi perdoni, Padre, perché ho peccato».
Nel fare l'accusa delle proprie colpe, molti spesso le attribuiscono agli altri. È l'amor proprio che cerca di attenuare la propria colpevolezza. Diverso il modo di confessarsi di Santa Caterina da Siena. Ecco, Signore, i frutti del mio orticello.
Per ben confessarsi, occorre evitare di ripiegarci troppo su noi stessi, non chiuderci, aprirci a Dio, alla sua grazia, esporre con semplicità le nostre debolezze. Però saper distinguere le colpe gravi da quelle leggere, i peccati gravi rompono la nostra alleanza con Dio e quelle leggere la indeboliscono.
Peccati gravi sono il rifiuto di Dio, il disprezzo, l'oblio prolungato, caratterizzato dall'assenza di preghiera, di pratica sacramentale, e ancora le offese fatte alla dignità del prossimo, al suo carattere sacro. Martirio, tortura, arresto illecito, violenza, abuso dei bambini, attentati alla vita e ai beni degli altri. Mentire e calunniare, asservire, compiere atti disumani, infedeltà a impegni gravi come al matrimonio e all'onestà.
Si possono scorrere le 10 indicazioni di amore date da Dio a Mosè e all'umanità, il Decalogo e anche il discorso della montagna. Diamo una traccia. Io sono il Signore Dio tuo. Dio vuole fiducia da noi. È Lui che ci ha chiamati alla fede, alla priorità assoluta nella nostra vita. Santa Giovanna d'Arco diceva «Dio, il primo da servire».
Non avrai altro Dio di fronte a me. Dio è unico. Guardarci dal dare la priorità alle cose. Non vi sono nel mondo né atei né non credenti, perché quando si spopola il cielo di Dio, dice il teologo protestante Karl Barth, la terra si riempie di idoli. Idoli del benessere, del denaro, del potere, del sesso, della droga, del divertimento. Quindi non atei, ma idolatri. L'elemento religioso è costitutivo dell'uomo. Non si vive senza credere in qualcosa o in qualcuno.
Non nominare il nome di Dio invano. Dio si deve lodare, adorare, amare, servire, ammirare, invocare, ringraziare.
Ricordati di santificare le feste. Sono il giorno del Signore e nostro. La messa è il momento più prezioso della giornata e il riposo insostituibile. Per molti Dio è padre solo la domenica. È dimenticato nei giorni feriali. Non prendono Dio sul serio. Lo riducono ad un piccolo dovere.
Onora tuo padre e tua madre, cioè amarli e onorarli, quindi ubbidire prima e averne cura quando sono anziani.
Non uccidere, rispettare la vita propria e quella degli altri, non lasciarci vincere dalla disperazione, dall'ira e dalla violenza.
Non commettere atti impuri, rispettare cioè il proprio corpo destinato da Dio alla risurrezione. Non commettere adulterio e altri gesti disordinati.
Non rubare. Lavorare per avere il necessario, partecipare con chi ha nel bisogno e se se ne ha la possibilità. Evitare il furto, lo sfruttamento del lavoro degli altri.
Non dire falsa testimonianza. Dire parole vere, di comunione. Non danneggiare il prossimo. Tacere, piuttosto che mentire e denigrare. Dire sì se è sì, e dire no, se è no, ci ha detto Gesù.
Non desiderare né la donna o l'uomo né la roba degli altri. Gioire della felicità altrui, non escludere gli altri per favorire se stessi.
Tra gli elementi essenziali della riconciliazione è da considerare la contrizione, il rammarico di aver offeso Dio, la volontà di non offenderlo più, di cambiare vita, di vivere conforme al Vangelo. L'amore di Dio è prioritario. Il dolore di averlo offeso prescinde dal premio o dal castigo. La contrizione non è un sentimento, ma il riconoscimento di aver peccato, di avere offeso Dio, e la decisione di cambiare vita e di vivere conforme al Vangelo. La contrizione è un atto di fede che impegna la nostra maniera di vivere. Come abbiamo detto, è importante saper distinguere i peccati gravi da quelli leggeri e guardare Cristo in croce. Vi è inchiodato per i nostri peccati. Convertirsi è pensare come pensa Dio, conformare la propria vita a quella di Gesù.
Signore, perdona i miei peccati. Abbi misericordia di me, se talora giudicai con leggerezza i miei fratelli. Dammi la virtù, Signore, di perdonare a coloro che mi avessero giudicato non secondo la verità e la carità. Accogli, Padre, i miei dolori e le mie pene nel tuo calice di redenzione e fammi la grazia di non morire senza la gioia e la pace di un incontro cristiano con le anime che avessi sia pure inconsapevolmente scandalizzato o con i cuori che ancora non conoscessero lo slancio del mio perdono. Fratello, chiunque tu sia, comunque tu mi giudichi, mi ami o mi disprezzi, nessuna bufera ha soffocato né soffocherà in questo umile soldato di Cristo il grido profondo del suo programma e del suo dolce destino. Ama il tuo Dio e ama il tuo prossimo.
Il sacramento della riconciliazione consiste nel ricevere il perdono di Dio per i peccati commessi dopo il battesimo, attraverso l'assoluzione del sacerdote, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dopo aver fatto noi l'accusa delle nostre colpe, espresso il nostro pentimento e assicurata la volontà di emendarci, cioè di avere la forza interiore di uscire dal peccato.
È il sacramento della fiducia di Dio nell'uomo e dell'uomo in Dio. È una purificazione, il riconoscimento delle proprie debolezze e della bontà del Signore. È vivere la Pasqua del Signore, morto per noi e risorto vincitore del peccato e della morte.
A volte sembra di non sapere come dire le proprie colpe. Tuttavia l'accusa non è un'autocritica e se riconosciamo di avere sbagliato, è facile dialogare con Dio.
Dobbiamo accostarci a questo sacramento con una grande e sincera fiducia. Il peccato più grave di Giuda non fu il tradimento, ma la disperazione. Invece a Pietro bastò uno sguardo di Gesù per uscire dall'occasione e piangere amaramente. Lo sguardo di Gesù. Gesù doveva avere occhi stupendi. I suoi avversari non osavano sostenere il suo sguardo, preferivano andarsene. Uno sguardo autorevole, non autoritario.
Per meglio conoscere le nostre colpe, è di aiuto il confessore. Egli chiarisce, interroga se necessario, incoraggia e conforta nei momenti più difficili. A nostro avviso, la migliore maniera di prepararsi alla confessione è di inginocchiarsi dinanzi a Gesù crocefisso. Ha scelto una morte straziante tra due malfattori. Esprime così, nella maniera più alta ed efficace, il suo amore per gli uomini. Al teologo protestante Moltmann fu chiesto come conoscere Dio. Rispose: si mette in ginocchio davanti al crocifisso. È la conferma e l'espressione più valida delle sue parole. Non c'è amore più grande che dare la vita per gli amici. E noi uomini siamo gli amici di Dio.
Accusa, pentimento, volontà decisa di ripresa. Su queste premesse è data dal presbitero l'assoluzione o il perdono dei peccati confessati. È data in nome delle tre divine persone. Si suol dare anche una penitenza a chi si è confessato, per lo più preghiere e opere di carità. Sulla misericordia di Dio, Gesù ci ha dato delle immagini e delle parabole tra le più belle dei Vangeli. Luca ne dà tre in un solo capitolo, quella della pecorella smarrita e della moneta perduta che vengono ritrovate. Ma batte tutte quella del figlio prodigo. È la migliore immagine della personalità del Padre Celeste. Attende il figlio. Sa che il denaro non dura a lungo nelle mani di un prodigo. Quando lo vede, e lo vede giungere da lontano, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello, mettetegli l'anello e i calzari ai piedi, portate il vitello grasso e ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».
Queste tre parabole hanno due conclusioni incredibili. La prima:
«Vi dico, vi sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione».
E questa è la seconda:
«Vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».
Questo tenero padre non cessa mai di perseguire il peccatore con la sua grazia. Non è il peccatore che ritorna a Dio per chiedergli perdono, ma è Dio stesso ad andare al peccatore per farlo ritornare a lui. Così il santo curato d'Ars, che proseguiva:
«Il più grande piacere di Dio è di perdonarci. Le nostre colpe sono granellini di sabbia di fronte alla grande montagna della misericordia divina. Grande è la bontà di Dio, perciò è facile salvarci».
Gesù ha insegnato che l'uomo non solo riceve e sperimenta la misericordia di Dio, ma che è pure chiamato a usare misericordia verso gli altri. La Chiesa vede un appello all'azione e si sforza di praticare la misericordia. È via di conversione e di cambiamento della vita. Oggi ufficialmente vi sono diversi modi di celebrarlo. Non sono una rivoluzione, ma una revisione delle norme attingendo alle sorgenti evangeliche. Si è cercato di rivalorizzare nella loro semplicità le caratteristiche essenziali della riconciliazione: priorità assoluta all'amore di Dio, alla sua misericordia, ascoltare la parola per scoprire le nostre infedeltà, prendere sul serio la nostra salvezza, liberarci dal male per la quiete del cuore, riconciliarci con Dio e con i fratelli.
La Chiesa promuove una libertà di scelta, una creatività liturgica, nel modo seguente: accogliere il perdono di Dio per esserne testimoni, e questo può farsi con la celebrazione individuale e con la celebrazione comunitaria.
La celebrazione comunitaria addolcisce l'austerità della confessione individuale, dispone meglio a farla. È la comunione ecclesiale che cerca Dio e la sua misericordia. Leggiamo il Salmo 32.
«Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto: confesserò al Signore le mie colpe. e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.
Lo spirito del sacramento della riconciliazione è di approfondire la conoscenza della tenerezza di Dio e trovare le parole proprie per parlargli e aprirgli il cuore. Ci conforta San Paolo: non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. Ascoltiamo questo aneddoto sul curato d'Ars.
Al tempo del curato d'Ars, i non credenti si chiamavano liberi pensatori. Uno di loro, spinto dalla moglie o dalla madre, andò dal santo per parlare di religione. Il santo lo invitò a confessarsi prima, dandogli uno sguardo che gli penetrò il cuore. Confuso, disorientato, si inginocchia ed apre la sua coscienza piangendo. Il curato poi gli dice: «Ed ora parliamo di religione», e sorride. «Non ne sento più il bisogno, signor curato. Vedi, figlio mio, è il peccato che fa parlare, non la grazia».
Nei Fratelli Karamazov, Dostoevskij dice: «La vita è un paradiso. Viviamola, amico. Io ho il paradiso nell'anima». La riconciliazione nella vita è tale. Ingenuità, menzogna, tutto dipende da come guardiamo la vita. Tutto dipende dallo sguardo. Non è una menzogna se guardiamo il male che imperversa nel mondo: guerre, odio, vendette, violenze, disonestà, corruzione. Una condizione umana in cui sembra che l'ignoranza vinca la verità, l'odio l'amore, la vendetta il perdono, le tenebre la luce.
Nell'Antigone Sofocle dice che nel mondo sono tante le cose infami, ma la più infame è l'uomo. Uno sguardo non illuminato dalla fede è oscurato. Nel mondo c'è il male e c'è il bene. Un ateo, Albert Camus, morto in un incidente stradale, era convinto che nel mondo il bene è superiore al male. Era anche l'opinione o la convinzione di San Paolo: dove abbondò il delitto, ha sovrabbondato la grazia.
E qui appare la grandezza dell'incarnazione del Figlio di Dio. Gesù si è fatto uomo per attuare un innesto divino nella natura umana, per rendere l'uomo da figlio della terra a figlio di Dio, per dargli un modello perfetto di vita umana intelligente e libera, rivelargli il volto del Padre e come andare a Lui. Venendo Cristo sulla terra, l'uomo è stato reso capace di guardare il cielo.
Dobbiamo diffidare dalla tendenza di guardare con sospetto gli altri, di vedervi il negativo. Lo sguardo retto va di là da quel che appare e scopre la bellezza che c'è nelle cose. Lo sguardo vero è sempre uno sguardo di speranza.
Il credente deve essere come l'artista che vede nel reale il più reale e ne manifesta la bellezza. L'opera d'arte non evita di ritrarre la sofferenza, la trasfigura. La gioia della riconciliazione fa vedere la bellezza del mondo. Perciò non possiamo disprezzare ciò che è bello e buono. Sant'Ignazio insegnava a vedere Dio in tutte le cose e tutte le cose in Dio.
Con il sacramento della riconciliazione noi diamo gioia a Dio. Gesù ha detto che si fa più festa in cielo per un peccatore convertito che non per 99 giusti. Umanamente parlando, manca qualcosa a Dio quando noi ci allontaniamo da Lui. Gli manchiamo noi. Il titolo di un vecchio film era «Dio ha bisogno degli uomini». Nel Vangelo Dio si è presentato sensibile, capace di soffrire per quelli che ama e di gioire quando noi ritorniamo a Lui pentiti e sconfitti. La parabola del figlio prodigo è esemplare.
Gesù sente il rifiuto degli uomini e sente e manifesta la sua gioia quando vanno a riconciliarsi con Lui.
Dobbiamo essergli grati di questa sua gioia quando noi ritorniamo a Lui come quel giovane dissoluto ritornò al Padre. Io vi dico, c'è più gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Se Gesù non fosse venuto sulla terra, l'uomo senza fede sarebbe stato uno smarrito, la vita e il mondo un enigma. Cristo è la sicurezza dell'uomo. Senza di Lui tutto sarebbe inspiegabile. Con Lui abbiamo la chiave che apre tutte le porte del sapere.
Con Gesù abbiamo la gioia della salvezza. In Lui, con la grazia del sacramento del perdono, abbiamo la forza sorgiva del messaggio salvifico. Col perdono sentiamo la gioia di essere con certezza perdonati da Dio. Dio perdona per essere la gioia dell'uomo. La misericordia divina genera gioia in noi perché dona pace.
In conclusione, la gioia del perdono oggi non è un elemento esterno o psicologico, ma è l'espressione della nuova conoscenza che il cristiano ha di se stesso e della bontà del Signore, instancabile nel perdono, perché ricco di misericordia. Dice Sant'Agostino, dove passa Dio, passa la gioia.
Il perdono di Dio è misericordia. Dal saggio del padre Vincenzo Insolera, La confessione, un sacramento mal compreso. Seconda parte, La riconciliazione è liberazione e motivo di gioia. Con Franca Salerno e Marco Cardinali hanno collaborato al microfono Pierluigi Astore e Gianni Bersanetti. La sigla di Alessandro Martinez e i canti inseriti nel programma sono tratti dal compact disc Eterna e la sua misericordia. Edizioni Rinnovamento nello Spirito. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.
Il nostro incontro è così terminato. Ringraziandovi per averci seguito fin qui, vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.